Terza predica, la confessione, 26 luglio 1900.
Dopo la bella meditazione di questa mattina, che certamente deve aver impressionato la mia massa, rettificato tante tante idee, forse troppo deboli nella nostra testa e nel nostro cuore. Mi pare sia naturale che parliamo della Santa Confessione. Don Bosco suggeriva che non passasse molto agli esercizi spirituali, a qualsiasi genere di persone, anche fossero sacerdoti, senza parlare di questa santa sacramenta. Parliamone dunque in quest'oggi, di Bonis, tuoi fratelli. Non intendo di presentare alla povera anima mia e all'anima vostra il sacramento della confessione fatale, come strumento indispensabile per ottenere il perdono dalla bontà dei nostri peccati, dalla bontà e dalla misericordia del Signore. Ma il pensiero di Don Bosco, non esiste che io sappia una circolare speciale diretta ai suoi figlioli su questo argomento, ma si può dire che fra tutti i suoi discorsi, fra tutti i suoi scritti, non dimentichiamo i suoi sogni, vi è un materiale più che immenso per poter riunire il pensiero di Don Bosco a vantaggio dell'anima nostra. Don Bosco vedete, considera il sacramento della confessione non semplicemente, come dicevamo prima, il sacramento istituito da nostro Signore Gesù Cristo ad hoc per necessario, ma vuol presentare anche ai suoi figlioli il sacramento della confessione sotto altri rispetti, mezzo per correggere i difetti, mezzo per conservare la purità, il punto culminante sono le sue parole, per ottenere la moralità per noi e per gli altri, il mezzo per conservare la nostra vocazione, il mezzo per poter tendere alla perfezione, caposaldo di tutta la nostra vita spirituale. Ed è sotto questo aspetto, miei cari confratelli, che vorrei presentare come piccola considerazione alla mia povera anima e alla vostra questo sacramento della confessione. Può essere che qualcuno, nel sentire le parole di Don Bosco, che in generale sono sempre rivolte ai giovinetti, pensi tutto quanto questo serve per i ragazzi. Sì, serve per i ragazzi. Ma badate, miei cari confratelli, che noi siamo anche ragazzi nella vita spirituale. Non dobbiamo mica pensare di essere colossi, santi. Vogliamo tendere alla perfezione. Desideriamo di farci santi, ma non lo siamo ancora. E penso che quanto sentiremo già un vostro frate, tanto del bene all'anno. Ma poi il pensiero mi veniva spontaneo alla mente. Sì, Don Bosco, pensando a quanto ha detto, a quanto ha scritto, a quanto ha sognato in relazione alla confessione, è sempre in mezzo al mondo dei suoi giovani. Ma ricordo che nella prima musa di esercizi a Trofarello, come ricordo all'inizio dei medesimi esercizi rivolto a quei primi confratelli, diceva questo, che nessuno esca da questa musa di esercizi con degli imbrogli sull'anima. Parola ripetuta in altra occasione, ed era presente un mio carissimo compagno, Riccardo Contocco, nostri, se vale Dio e altri che conoscono, proprio l'amo sace. E gli diceva il posto preciso dove era un bosco, rivolto ai confratelli adunati appunto per gli esercizi spirituali. Egli era ancora giovane, arrivava allora dal collegio di Faenza, rivolto ai confratelli su quei tre o quattro primi scalini della scala che saliva alla chiesa, rivolto ai confratelli, e già allora, cadente, ripeté le medesime parole, che nessuno esca da questa multa di esercizi con degli imbrogli sull'anima, e carica fratelli, diciamo anche all'anima nostra questa parola. E ripeto, quando un bosco dice ai giovani, non dimentichiamo che lo dice anche all'anima nostra, che ripeto, nella via spirituale, sì, è ancora molto ragazza, è ancora molto giovane, molto inesperta, e fa certamente del bene anche per noi, quanto ai suoi giovani dice il nostro Mosco. Vedete, dal 1860 al 65 Don Bosco vede il delinearsi chiaro della sua conversione e sente il bisogno intimo di determinare con precisione l'anima di questa congregazione e tutti quanti i consigli che egli intendeva dare affinché questa congregazione avesse realmente lo spirito, l'anima che egli, anche per visioni soprannaturali, aveva concretato. E allora si può dire che tutti i suoi consigli, le sue esortazioni, anche le lettere sue private, non fanno altro che ripetere i medesimi argomenti, opportuni ed importuni. E si può dire quasi sempre con le stesse parole, e anche se si esaminano i suoi scritti, proprio alla lettera. E fra questi consigli, fra questi suggerimenti, certo, il pensiero della confessione, la necessità della confessione dal punto di vista spirituale, la necessità della confessione per tutti quei motivi di cui abbiamo parlato in precedenza, si vede chiarissimo. La forma più chiara in cui si manifesta il pensiero di Don Bosco in relazione alla confessione è proprio nelle biografie dei suoi giorni. Le ricordate tutti? Può essere che le abbiate lette tutte, almeno quelle che sono ordinariamente tra mano. Fabio Domenico, De Zucco, Madone, Col, Luigi, Pietro il Fabbro. Sono queste cinque biografie che rappresentano precisamente, se voi le considerate anche così sommariamente, proprio i caratteri diversi dei giovani e anche l'ambiente sociale in cui vivevano questi giovani. E lì Don Bosco, se si analizzano un po' profondamente, non fa altro precisamente che dimostrare come per l'educazione di questi giovani sia stata così utile la confessione. Pensate poi, ripeto, alle esortazioni, alle conferenze, tanto ai giovani quanto ai chierici, quei primi chierici che hanno poi fondato, possiamo dire, la nostra congregazione, i capitoli generali, le lettere particolari, i sogni del nostro Don Bosco, in cui era sotto il velo della metafora, dell'immaginazione, espone appunto i difetti, la necessità della confessione, gli effetti del male che è guaribile semplicemente e solamente con la santa confessione. Le sante industrie, possiamo ricordare, quel di Don Bosco che usava per avvicinare quanto più anime poteva all'uso frequente ben fatto della confessione. La condizione capitale per Don Bosco affinché la confessione dei suoi giorni sia fatta, oltre alle condizioni evidentemente che tutti conosciamo dal catechismo, dagli insegnamenti religiosi, in particolare per l'efficacia spirituale della confessione Don Bosco, insiste sulla confessione frequente ben fatta, settimanale, salvo necessità, evidentemente. La frequenza intemperante della confessione. Ora presenta leggerezza, ora presenta un meccanicismo. Insomma, non è un qualche cosa di concreto. La intemperanza nella confessione può anche dare origine agli scrupoli. Don Bosco si guardava bene di crearne anche, direi, con questo mezzo, se si può dire così, nei suoi giorni. Imponeva l'obbedienza, che è l'unica medicina per correggere queste deficienze. Altro punto capitale, confessore stabile. Ammessa pienissima libertà, evidentemente, l'abbiamo sentito e letto tante volte, anche nei discorsi, nelle parlate, nelle buone occhi del nostro. Terzo, nella vita spirituale occorre serietà. Ce lo siamo sentiti richiamare ieri nella bella meditazione della sera. Con questi punti fondamentali, che gli suggeriva il peggiore? Per capire Don Bosco, forgiatore, diremmo, di santità, bisogna pensare nel confessionale. Il risultato più bello è il nostro sangue. E lo dice anche Don Bosco. Savio Domenico è un capolavoro della confessione, che fu il suo sostegno nella pratica della virtù e fu la guida sicura che lo condusse a un termine di vita tanto glorioso. Abbiamo una meditazione questa mattina sul peccato. È il lato debole nostro, anche in relazione alla confessione possiamo proprio arguirlo da quello che abbiamo meditato. Qual è la nostra mentalità? Qual è la nostra coscienza in relazione al peccato? Sembra che il pensiero di Don Bosco, desunto da tutti questi elementi di cui vi ho accennato prima, e che ci fu anche generalmente richiamato in questa mattina, si possa teologicamente, pedagogicamente, spiritualmente riassumere in questo momento. Il peccato, perdita della grazia santificante, è offesa al Signore, è offesa di Dio. E calcolo per te. Nel nostro esame di preparazione alla confessione ci siamo fermati anche solo un momento, considerando il Dio sotto questi punti di vista. Il Dio è il Dio creatore, e tutti comprendiamo la forza di questa parola. Gesù è il Dio Salvatore. E quindi, ecco, fratello, ossì, facciamo la nostra preparazione alla confessione ai piedi del crocifisso, o richiamiamo voi giovani specialmente, che avete una fantasia, un'immaginazione così bella, così ampia, riandiamo in quel momento alla passione di nostro Signore Gesù Cristo, proprio dai suoi inizi. Non non dimentichiamo l'ultima cena. Che cosa ha fatto Gesù in quell'ultima cena? Che cosa ha preceduto? Che cosa ha seguito? Ed inno dicto e ziero in Monte Molivare. Che cosa è succeduto là? E lì la vera passione del nostro Signore Gesù Cristo. E lì c'eravamo anche noi con le nostre deficienze, noi con i nostri peccati, noi con le nostre incorrispondenze, noi con le nostre negligenze, noi con la nostra ingratitudine, noi con le nostre mostruosità. E così c'è qualcosa. E Gesù transi a me calmo. Sediamo Gesù là sul Calvario. E sediamo Gesù anche là, vicino alla croce, in quella prima confessione di buon anno. Nel nostro esame di coscienza, se noi precisamente ci investissimo di questi momenti della passione di nostro Signore Gesù Cristo, certamente nel nostro cuore più profondamente sarebbe sentito che cosa è il massimo, ma il peccato. Lo Spirito Santo, mio santificatore. A dunque, conclusione, dice Don Bosco, ma se amiamo il Dio, e per Don Bosco questo prossimo è incluso in quella nostra formula che ripetiamo forse un po' troppo meccanicamente, la gloria di Dio e la salute delle anime, sicuro. Ma dunque se amiamo Dio, dice Don Bosco, è il nostro prossimo, bisogna che questa offesa di Dio sia tenuta assolutamente lontana. Ma poi c'è un'altra considerazione che ci viene a far constatare e che risulta dalle medesime altre considerazioni che entrano poi più profondamente nel campo educativo spirituale degli uomini. Il peccato è anche disgrazia, rovina dell'anima, non solo offesa di Dio, disgrazia, la chiama così sempre il nostro Don Bosco, rovina dell'anima. L'anima perde la grazia, è incapace di merito, e da ciò conseguenze psicologiche, disturbi, disordini dell'anima, disturbi, disordini nella volontà, disturbi, disordini anche nella nostra vita esterna. Ed è così. Perché in queste circostanze, dice Don Bosco, non si può realizzare il nostro programma allegria, pietà, studio. Si sarà della malavoglia semplicemente, del sognonismo, dell'irrequietudine, dell'indocilità, della disattenzione alle cose dell'anima. Insomma, la grazia del Signore non opera, lavora il diavolo. È così. Ecco il pensiero del nostro amore. E allora saremo meravigliati delle insistenze che Don Bosco attribuisce alla vigilanza attiva. Il richiamo continuo a che in casa non ci sia il peccato, sia in noi, sia nei nostri giorni, e che il peccato non è. Anche il semplice accenno regolamentare, il portinaio, la scelta di un buon portinaio, è una cosa grandissima per una casa. La vigilanza che non entrino persone, non entrino libri, non entrino giornali, non entrino altre cose, insomma, che possono essere occasioni di peccato, è, vedete, che questa vigilanza attiva, questa presenza attiva poi del salesiano in vicinanza vera delle anime, ha precisamente questo scopo di impedire nei limiti del possibile a che il peccato ci sia, a che il peccato entri. E necessario per compiere il nostro programma spirituale, miei cari confratelli, indipendentemente dal programma allegria, pietà e studio, che è pure il nostro programma. Noi che dobbiamo tendere al perfezione, ed è così chiaro in tante lettere, in tante coerenze del nostro Don Bosco, che conclude sempre così: se voi fate questo, miei buoni figlioli, avrete quella pace, quella serenità, quella tranquillità di anima che è necessaria per poter riuscire a seguire realmente il Signore. Pace, serenità, tranquillità. E allora scrive Don Bosco: ma chi non ha pace con Dio, non ha pace con sé, non ha pace con gli altri, rimane angosciato, inquieto, insofferente d'obbedienza, si irrita per nulla, gli sembra che ogni cosa vada a male. Non è così. Voi che avete più esperienza del sottoscritto, perché avete fatto il tirocinio anche nelle vostre case, non abbiamo constatato tante tante volte questo stato di cose. Non dico che dipenda semplicemente dal peccato e che sempre dipenda da questo, ci possono essere anche altre circostanze, ma il fondamento è qui, mi è stato fatto. Sicuro, se non c'è la pace con Dio, non c'è pace con sé, non c'è pace con gli altri. Si rimane angosciati, inquieti, insofferenti d'obbedienza, si irrita per nulla. Questo è il pensiero di Don Bosco. E allora non c'è che un rimedio: confessione ben fatta, se è necessaria generale, riparatrice, confessione frequente, specialmente in caso di cadute. E quando Don Bosco parla di disastri, di caduti, comprendete anche voi altri di che cosa vuol parlare. Unire a questo la frequente comunione, che è fonte di energie spirituali e morali, perché è allora che Gesù lavora. E sopra questo stato di grazia vi si innesta la fioritura della grazia attuale, che accompagna così la vita interiore dell'anima. Ecco il pensiero di un po'. Leggete le biografie sue, leggete le conferenze, leggete le lettere. Speriamo di aver presto la lezione completa, e sarà un godimento spirituale magnifico per l'anima nostra. Mi va in confratelli? Quello che Don Bosco suggerisce ai suoi giovani può essere anche sentito da noi altri e deve essere anche attuato da noi altri. Perché non si riesce ad ottenere dalla confessione questi frutti? Continua il nostro Don Bosco: ciò che manca radicalmente, notate la parola, sì, ciò che manca radicalmente in tanti che si confessano è la stabilità nei propositi. Si confessano, ma sempre le stesse mancanze, le stesse occasioni prossime, le stesse abitudini cattive, gli stessi disturbi in chiesa, discorsi cattivi, scherzi o facenze scandalose, le stesse disobbedienze, mancanza di rispetto agli assistenti, le stesse male abitudini, le stesse trascuranze dei doveri. E così si va avanti per mesi e mesi ed anche per anni e anni. Confessioni che valgono poco o nulla, quindi non recano pace. E se un giovane fosse chiamato in quello stato al tribunale di Dio, sarebbe una fase. Queste sono dunque confessioni ben fatte. Io vi rispondo con le parole del Vangelo: dai frutti si conosce la pianta. Se le confessioni non fanno frutto, c'è molto da temere che, se non sono sacrilege, siano almeno nulla. Ciò indica o che non venne fatto il proposito, o che non si ebbe cura di mantenerlo in pratica. Si direbbe qualche volta che si va a confessarsi per cerimonia e che si vuole burlare il Signore. Bisognerà allora scandagliare il proprio cuore e cercarne la ragione. Se vi è mancanza di esame, di dolore, se deliberatamente per disgrazia si fosse taciuto un peccato mortale o altro, e fatta quindi una buona confessione, troncare ogni legame che ci possa tenere avvinti al demonio e che ci mette nel pericolo di dannarci eternamente. Ho detto che per Don Bosco la confessione rappresenta il punto culminante per ottenere la moralità. E scrive: punto culminante per ottenere la moralità, certo, è la frequente confessione e comunione, ma proprio ben fatta, col dare grande comodità e col procurare confessori che si intendano di queste cose. Si ottiene già molto, ma certo sarà quasi impossibile ottenere tutto, perché fa pietà vedere lo stato di coscienza in forse 9/10 dei giorni. Nell'avere ogni comodità di mettere a posto, bisogna persuadersi che quando un giovane ha la disgrazia di lasciare imbrogli sulla coscienza, per lo più va avanti anni ed anni e non vi è solennità o muta di esercizi o morte di altri che lo colpisca. È proprio dire che l'aggiustarsi delle coscienze viene proprio da Dio, il quale di tanto in tanto, forse senza nessuna occasione straordinaria, fa insalire. Si studino però tutti i modi di dare comodità sempre maggiore, perché vi sarà sempre qualcuno il quale, in grazia di questo, lascerà operare sopra di sé la divina misericordia, e la sola probabilità di un buon successo merita che ce ne occupiamo molto. Ed è certo così. Specialmente noi, quelli che devono dirigere, non dimentichino queste parole del nostro luogo. Diamo ampia comodità. Guardate che uno dei canni della pietà di Don Bosco è questa: libertà, libertà, non coazione. Esortiamo, diamo la comodità, facciamo sorgere le occasioni. Concludo con leggere un pensiero desunto precisamente dalla vita del nostro Sacro Domenico, e direi che se non altro un cenno di quanto il nostro Don Bosco ha sparso poi qua e là nei vari capitoli delle biografie dei suoi giorni in relazione alla confessione. Ed è qui che il suo pensiero non va semplicemente ai giovani, ma anche a coloro che hanno cura dei giovani, e in genere ai cristiani. Sembra in certa qual maniera che Don Bosco, pur direi esternamente, mettendo tutti quanti i suoi consigli per venire a favorire i giovani, pensa che il lettore, se sarà adulto, troverà anche la parola per lui, e di tanto in tanto si lascia sfuggire i medesimi consigli per gli educatori, i medesimi consigli per i cristiani, per la famiglia cristiana. Scrive Don Bosco: è comprovato dall'esperienza che i più validi sostegni della gioventù sono il sacramento della confessione e della comunione. Datevi un giovane che frequenti questi sacramenti, voi lo vedrete crescere nella giovanile, giungere alla virile età ed arrivare, se così piace a Dio, fino alla più tarda vecchiaia con una condotta che è l'esempio di tutti quelli che lo conoscono. Questa massima la comprendono tutti per praticare, la comprendono tutti quelli che si occupano dell'educazione dei medesimi per insinuare. Accostarsi con frequenza, e tutte le volte che ci accosteremo al bagno di salute, non manchiamo di volgere un pensiero alle confessioni passate per assicurarci che siano state benfatte, e se ne scorgiamo il bisogno, rimediamo ai difetti che vi fossero in corso, difetti di ignoranza, colpe, inefficacia per l'uso del sacramento. e andare in cielo. Avevo ancora un breve pensiero in relazione precisamente ai frutti della confessione. Dice Don Bosco, tu fai la tua confessione e non c'è altro che quel risultato. Mi pare di averlo letto. Ti dirò con le parole del Vangelo. Dai frutti si conosce l'albero. Eccomi qua, fratello. Quanto ho potuto raccogliere in un po' di meditazione su questo argomento presentato, direi, col pensiero del nostro tavolo. Ma mi ha fatto meraviglia, e concludo con questo. Questo ultimo pensiero. Il lavoro spirituale per il bene dell'anima nostra, per Don Bosco, è l'uso scrupoloso del tempo, la diligenza nell'adempimento del dovere, la frequenza sincera, ben fatta confessione. Uso scrupoloso del tempo, dice il nostro compagno. Vedete, se non si prezza il tempo, voi vedrete e nell'anima vostra e nell'anima dei vostri giovani nient'altro che questo: assonnamento spirituale, accidia, ozio, peccato. Diligenza nell'adempimento del dovere. Guardate che per Don Bosco è, si può dire, l'ottavo sacramento della vita spirituale. La vita è dovere. E il più delle volte il dovere è esteriore. Credente, sincero, ben fatta confessione. E cari confratelli, ringraziamo il Signore che ha messo a nostra disposizione questo bagno solitario in cui vengono scancellate le nostre colpe, grandi o piccole che siano. E pensiamo precisamente al pensiero di Don Bosco che per noi la confessione deve essere anche un elemento settimanale e anche con maggior frequenza in caso di necessità, per poter mantenerci continuamente in quella direzione di attività, di perfezione che è il nostro dovere. Non dimentichiamo nella Santa Confessione la passione di nostro Signore Gesù. Non dimentichiamo nella nostra confessione la parte che la nostra buona mamma addolorata ha avuto nella passione di nostro Signore Gesù. Anche questo può servirci a fare sì che con serietà di intenti, non dimenticate il pensiero di Don Bosco, la vita spirituale è un qualche cosa di serio, non è un gioco, non è una leggerezza. Con questo certamente riusciremo a fare sempre bene le nostre confessioni. Noi voi educatori, voi, molti dei quali già insegnate catechismo, religione, i nostri buoni missionari che hanno i loro catecumeni, specialmente i giovani, agli inizi insegnate a fare bene queste confessioni. La confessione iniziata bene, in generale si può dire che continuerà, ma quando non vi sono idee chiare, quando si incomincia a fare dei pasticci fin dall'inizio, è doloroso il dirlo, ma dall'esperienza anche di Don Bosco. Preghiamo il Signore affinché ci aiuti a servirci sempre bene, per il bene dell'anima nostra, per perfezionarci sempre di più, per unirci a lui più intimamente nella santa carità, a fare sempre bene, passare sempre.